La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo oggi nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo che il Padre ha glorificato il suo nome, risorgendo Cristo da morte e illuminando il mistero della morte con la sua potenza, che è potenza di vita, che è capacità di creare e di tirar fuori la vita dal nulla, di creare ex nihilo, come si dice appunto, dal nulla, da ciò che non è, dalle cose che sembrano uccidere, sembrano cancellare, sembrano escludere la nostra vita, e invece no, è proprio lì che il Padre si mostra. Ecco, noi vediamo cosa fa Gesù. Non è rimasto da queste parti. L'ascensione di Gesù è molto molto importante per capire il suo movimento, che non si completa nel fatto di superare la realtà della violenza, del male, del peccato, essere più forte del male dell'uomo e mostrare nella sua vita anche il perdono dei peccati, perché venendoci incontro vivo lui mostra che è più grande di ciò che noi abbiamo fatto, e tante altre cose che sono nella risurrezione. Ma quello che avviene è che Gesù non si ferma qui, perché va oltre, perché il suo cammino non è terminato. La risurrezione, anche la risurrezione, è solo una tappa, è solo un passaggio assolutamente straordinario, ma prelude ad altro. Fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco, questo noi vediamo, questo movimento di ascesa al trono che è per lui preparato nel cielo, che è il trono di Dio stesso. Nell'Apocalisse compare che questo trono è condiviso dal Padre e dall'Agnello che è stato immolato e che è vivo. Ecco, il problema è questo: il punto di arrivo di Cristo non è su questa terra, perché lui ha preso la carne umana per portarla alla sua pienezza, e la sua pienezza non è qui. Se noi andiamo a vedere in alcune religioni che ci circondano, di tanti tipi, l'immagine del cielo è un'immagine terrestre, è un'immagine di proiezione dei desideri che sono per questa vita qui, in una loro completezza, per cui nel cielo avvengono per bene le cose che desideriamo che avvengano qui. Invece noi non abbiamo questa immagine. E se questa immagine si è un po' appiccicata sopra il nostro paradiso, è per una degenerazione della nostra fede. Quel che qui noi viviamo è solamente una vaga ombra di ciò che noi andiamo a vivere, perché ciò che noi viviamo qui è bello se c'è l'amore. Ciò che noi viviamo qui non è bello perché stai qui o lì o fai questo o stai così o cosà. No, è bello se c'è l'amore. Tutto quel che facciamo è bello se c'è la relazione, se siamo insieme a qualcuno, e se questo stare insieme è vero, autentico. Noi assaggiamo questa cosa e noi non abbiamo bisogno di riprodurre i posti di questa vita o i piaceri o le gioie di questa vita. Abbiamo bisogno di entrare in quello che è il segreto di tutte le cose belle che ci sono in questa vita, ovvero sia l'amore, ovvero sia il momento in cui siamo stati insieme, siamo stati bene, ci siamo voluti bene, Ed è questo bene, questa relazione. Cristo sale al Padre, non è qui su questa terra la meta della nostra vita. Questo è il punto. Si vive per il cielo, perché il cielo è ciò che è nascosto in tutte le cose belle e vere che noi viviamo su questa terra. Ovvero sia, questo staccarsi da terra di Cristo apre la prospettiva della nostra verità. Noi non siamo fatti per restare qui, ma voi pensate che razza di angoscia sarebbe l'idea di risorgere per stare sempre qui, invecchiare costantemente, vivere una vita sempre qui, sarebbe anche noioso, senza prospettive. La realtà è che noi stiamo qui in una fredda e confusa anticamera di un posto meraviglioso, di una bellezza infinita. Ognuno di noi è troppo importante, ognuno di noi è troppo imprescindibile perché non sia legato all'eternità e alla bellezza. Quando noi vediamo qualcuno che ci è accanto, a cui vogliamo bene, e lo perdiamo, soffriamo, e dobbiamo soffrire, ed è giusto che soffriamo. Perché? Perché abbiamo perso molto, perché ogni persona è unica, è irriproducibile, non si può replicare, ogni persona è quella persona. E non è fatta per questa terra, per questo se n'è andata. Tutti non siamo fatti per questa terra. Cosa mostra questo movimento di Cristo, questa ascensione? Lui ha preso la nostra carne per mostrarci il punto di arrivo, che è il Padre. Tutto quello che io faccio o è orientato a questo punto di arrivo oppure no. E qui possiamo pensare a, per esempio, San Filippo Neri e al suo preferire il paradiso. Preferire il paradiso vuol dire che in ogni scelta io o sto andando verso il paradiso oppure no. Ogni scelta o è un'ascensione, o meglio un'ascesi, oppure è un restare qui su questa terra. Attraverso ogni piccola cosa che io faccio, io sto camminando verso il cielo oppure no. Mi sto allontanando oppure lo sto negando. Se andiamo a vedere, molti santi devono porre come fondamento, lo stesso Sant'Ignazio, come fondamento del cammino spirituale, il fatto che l'uomo è fatto per il cielo, è fatto per arrivare al Padre. Questo vuol dire che tante cose vanno relativizzate, tante cose vanno anche lette, e con questo abbiamo un parametro. Chiederci ogni cosa dove ci porta veramente, che gioco gioca ogni pensiero che ci viene in testa, ogni scelta che dobbiamo fare, ogni sì o no che dobbiamo dire nella vita, ogni cosa da cui ci dobbiamo astenere o in cui ci dobbiamo buttare, vale la pena di farla se questa è la strada del cielo, è la via del paradiso, se questa cosa qui mi porterà veramente al Signore. Infatti questo, un po', è il segreto di tutta la spiritualità cristiana. Il viaggio dall'uomo terrestre all'uomo celeste, dall'uomo che è nato dalla carne all'uomo che nasce dallo spirito. Questo movimento di ascensione, questo movimento dalla terra al cielo, che vediamo praticamente nel Signore e che all'esito, che dobbiamo ancora vedere, della sua signoria, è però l'immagine nitida e bella di tutto ciò che facciamo ogni volta che ci apriamo al bene. Noi nella nostra vita dobbiamo combattere contro il vizio, contro la debolezza, contro le tentazioni. Perché? Perché per andare nel cielo, per passare nella vita del cielo, e questo implica un distacco, c'è qualcosa da perdere. Nessuno di noi può uscire da un vizio, da un cattivo atteggiamento, da una brutta cosa fatta o magari ripetuta senza perdere qualcosa, senza perdere qualcosa di terreno, qualcosa che è solamente il punto di partenza, senza perdere un pochino quello che è per qui e vivere per il cielo, vivere in una qualche maniera per qualche cosa i cui conti tornano nel cielo, non qui su questa terra. Se i conti tornassero qui su questa terra sarebbe solamente una cosa ordinaria, solamente una cosa così a disposizione. Stiamo parlando del cielo, stiamo parlando di qualcosa che è di più, stiamo parlando di qualcosa che è oltre. mentre continuiamo a dire le nostre Ave Marie e ricordiamo al nome di Gesù, che lo ricordiamo asceso al cielo, ecco, ci apriamo anche alla sua signoria, perché il suo essere asceso alla destra del Padre è anche il suo essere stato proclamato Signore. Lui è il Kyrios, il Signore. Cioè, dobbiamo considerare che siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Se andiamo a vedere il credo battesimale, nel suo sesto articolo, dice: salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Ecco, cosa vuol dire? Perché viene chiamata in causa la paternità e l'onnipotenza? Perché sedere alla destra vuol dire essere il plenipotenziario. Alla destra del re c'era il primo ministro, nell'immaginario, diciamo così, arcaico. La destra è la parte che nella maggioranza delle persone è la parte più forte. La destra rappresenta la parte che vuole esercitare l'apparato muscolare. Ecco, cos'è la destra del Padre? Ci sono salmi che dicono: la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Ecco, Cristo siede alla destra del Padre, unito al Padre, in comunione col Padre, una sola cosa con Lui, Lui nel Padre, il Padre in Lui, però è la destra del Padre, cioè è la potenza del Padre, che è appunto presentato come onnipotente, cioè con queste due caratteristiche, la cui prima è molto più importante, perché è quella essenziale, la paternità. La paternità di Dio è esercitata nell'onnipotenza, ovvero sia, è una onnipotenza paterna, non è un'onnipotenza dispotica. Un padre non governa schiacciando, un padre governa generando, governa salvando, governa prendendosi cura. Perché dobbiamo fare questa digressione nella paternità di Dio? Perché questo rappresenta l'essere seduto alla destra di Cristo. E allora cosa dobbiamo capire? Facciamo un pochino contatto con un altro punto. Se andiamo bene a vedere, Gesù Cristo salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e verrà a giudicare i vivi e i morti. Questi sono il sesto e il settimo articolo del credo. Guardiamoli bene. Che sia asceso è successo storicamente. 40 giorni dopo la Pasqua, sul Monte degli Ulivi probabilmente, a Gerusalemme, nell'anno stesso in cui Cristo mise in atto la sua missione e compì la sua missione a Gerusalemme. Ecco, questo è un fatto storico, questo è un fatto conchiuso in un momento ben preciso. Infatti ascese al cielo, passato. Si usa un verbo che indica un momento puntuale della storia. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, invece, è un verbo al presente, perché è ciò che Cristo è ora. Cristo in questo momento è, in questo preciso istante, è alla destra del Padre ed è il Signore dell'universo. Cosa vuol dire? Che questo è il suo presente, della sua attività, è ciò che lui sta vivendo, è ciò che lui è ora. E se guardiamo bene, e verrà a giudicare i vivi e i morti, è il futuro. Guardiamo bene, la dimensione del passato è l'ascensione al cielo, il presente è l'essere alla destra della potenza del Padre, e il futuro è il termine della storia, quando discriminerà la storia e mostrerà ciò che è stato buono e ciò che è stato malvagio, ciò che è stato sano e ciò che è stato malato, ciò che è vita e ciò che è morte. Sarà svelato, e questo sarà il giudizio, sarà semplicemente una manifestazione della verità. Ecco, cosa vuol dire? Guardiamo un pochino. Il Signore Gesù è il Signore. Il Signore. Ma veramente? Ma se ci guardiamo intorno, sembra che le potenze sono altre. Sembra che le potenze che governano il mondo hanno ben altro colore. Le potestà a cui gli uomini devono essere sottomessi sono l'economia, sono il potere militare, il potere politico, il potere dell'informazione che cambia la testa della gente. C'è ben altro che schiavizza il mondo Ecco, questi sono i poteri del mondo. Questi sono i poteri di un certo tipo, poteri di fronte ai quali Cristo ha mostrato un altro tipo di realtà. Come si sperimenta che lui è asceso al cielo e siede alla destra del Padre? Quando nella fede lui diventa lui, veramente, il nostro Signore, noi sperimentiamo che tutti questi poteri del mondo non hanno più nessuna potenza da esercitare nei nostri confronti. Perché chi è di Cristo è libero pure se è messo in carcere, chi è di Cristo è ricco pure se viene spogliato di tutto, come il Signore stesso, perché chi è di Cristo, anche se viene ucciso, vive. Perché se uno è di Cristo, ha un potere che questo mondo non può togliere, ma è diverso, non è di questo mondo, non è secondo questo mondo. La potestà di Cristo, per esempio, si manifesta soprattutto nella misericordia. Io so che aprendomi al mistero dell'ascensione del Signore e della sua signoria, mi apro alla sua opera in me, alla sua signoria sulla mia vita, che non è togliermi i problemi di questo mondo, che non è farmi più forte delle minacce degli uomini e delle cose. No, è farmi libero in Lui, secondo il cielo. Orientato alla meta del cielo, io sono libero dal mondo, io sono libero dalle cose che sembrano essere dei despoti infiniti della mia realtà. Ecco, il Signore è colui che ha vero potere, ma io mentre prego devo aprirmi a questo potere, perché se la mia vita è fatta di rivendicazioni, ma che cosa mi può interessare che Cristo sia sceso al cielo e sia il Signore? Se in fondo nel mio cuore quel che resta è che io debbo essere affermato, sottolineato, riconosciuto, amato, stimato, e tutte queste piccolezze di questa vita, se queste sono le cose della mia vita, la preghiera mi scivola addosso perché io cerco altri signori, cerco altre potestà. Se io mi presento in un negozio dove si venda materiale per il legno, cose di questo genere, potrò chiedere legno, ma non potrò chiedere, che ne so, altre cose, medicine. Se mi vado in una farmacia, chiederò medicine. Dal Signore non si trovano le cose che uno cerca presso le potestà umane. Allora, mentre io prego il mistero dell'ascensione, io mi sto aprendo al suo potere e sto relativizzando tutte le altre cose alte della mia vita, perché lui sale, ma sale fino al cielo. Le cose di questo mondo salgono, ma solamente fino a qualcosa che più o meno c'ha l'altezza di una torre di Babele, una cosa che si sfascia, una cosa che non continua, una cosa che va a nulla. Tutte le altezze di questo mondo sono una bazzecola, dice il Salmo II, se ne ride chi abita i cieli. Ecco, noi ci apriamo ad una vita alta, quella vita per cui uno sta nella prospettiva superiore, nella prospettiva celeste, nella prospettiva nobile, per cui delle cose che su questa terra vengono rubate gli uni gli altri dagli uomini, vengono contese dagli uomini, proprio non ci interessa più niente, perché di questo mondo noi sappiamo la bellezza, ma la funzione è passaggio, non è definitivo, è bello, ma c'è di più. E veniamo alla contemplazione di questo mistero secondo una logica, che è una logica patristica. I padri, i primi maestri della fede nei primi secoli, dicevano cose di questo tipo: Cristo è asceso al cielo perché il cielo scenda sulla terra. Nella iconografia della ascensione è interessante che si vede comparire Cristo in cima nell'eternità, indicato dagli angeli, e la sua dimensione è proporzionata, le sue proporzioni sono normali. È interessante che viene fatto come un uomo, che è un uomo, semplicemente è una figura normale di uomo, però è un uomo glorificato. Però è interessante che sotto l'immagine di Cristo, sotto gli angeli che indicano Cristo, ci sono Maria e gli apostoli che hanno una figura affusolata, bella, alta, nobile. Loro sono straordinari. Loro hanno un corpo che indica una statura altissima. È curioso, l'umanità è entrata nel cielo e la divinità è entrata nell'uomo. Per la comunione con Cristo, l'uomo vive una vita celeste. Per la comunione con Cristo, che ha portato la carne nel cielo, il cielo entra nella carne, ovvero sia quando noi viviamo secondo Cristo, noi tiriamo fuori la nostra più grande bellezza. Seguire Cristo non vuol dire sfigurarsi, emaciarsi, rovinarsi. No, vuol dire perdere la vita piccola per prendere la vita grande. Prendere il nobile e perdere l'infimo. Noi abbiamo in noi tante cose che sono secondo la terra. Abbiamo già accennato a questa che è la spiritualità della ascesi. La ascesi cristiana, che viene dalla parola ascensione, è quella porta aperta del cuore al cielo che entra e che ci fa diventare quella cosa meravigliosa che siamo, perché ogni uomo è meraviglioso, ogni donna è splendida, ogni persona ha una potenzialità di cielo in sé, può sfoderare luce, può essere luce. È interessante che nel Vangelo di Luca viene presentato Gesù nella croce secondo alcune caratteristiche e alcune cose che dice, ma la stessa mano, quella che ci racconta l'ascensione, alla fine del Vangelo ce la riracconta negli Atti degli Apostoli, e negli Atti degli Apostoli apparirà il primo martire, Stefano, e Stefano morirà dicendo le stesse cose che dice Gesù, pregando per chi lo sta uccidendo e affidando il suo spirito, se stesso, la sua anima, nelle mani di Cristo. Ecco, la vita di Cristo è entrata dentro l'uomo. Quindi nell'ascensione noi chiediamo di ascendere, noi chiediamo con Cristo di fare questo movimento dalla morte alla vita, dal buio alla luce, di fare questo passaggio, che la resurrezione, cioè, entri in noi, e questa resurrezione diviene questo movimento per cui l'uomo entra nelle cose più belle di sé, tira fuori il Padre che il Padre Celeste ha nascosto in lui, tira fuori l'amico che il Padre Celeste ha nascosto in lui, tira fuori la madre, la collega, la persona che incontri per strada bella che il Padre ha nascosto in lei. Qui siamo in una preghiera di richiesta di bellezza, di cielo, di ascesi, di liberazione, buttare dalle spalle il peso morto del male e della mediocrità e volare secondo la vita nuova di Cristo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo.